Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e bentornati a Green Café. Martedì, oramai un pochino in ritardo, partiamo Tania, partiamo come si parte con la macchina, perché oggi ancora parleremo di auto, ma ne parleremo da un altro punto di vista.
Esatto, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno Massimo. Oggi martedì 20 luglio 2021, tra l'altro pochissimi giorni parlando di auto elettrica dopo il rally. Com'è andato il rally, Massimo?
Dopo il rally, allora, sono stati due giorni meravigliosi, due giorni di puro divertimento. Quest'anno abbiamo fatto risultato, ma ne parleremo bene venerdì, perché siamo andati anche a podio, notizia sensazionale, ma ne parleremo appunto venerdì, perché oggi vogliamo ultimare appunto il discorso sul mondo delle auto sostenibili, e per farlo abbiamo invitato in studio un nuovo ospite.
Esatto, abbiamo anche un punto di vista diverso, diciamo, su questa tematica. Infatti con noi c'è Angela Proserpio, amministratore delegato di Garage River, officina autorizzata Fiat, per cui parleremo insieme a lei un po' del futuro delle auto elettriche, e anche magari pro e contro di quella che è stata la decisione dell'Unione Europea, notizia proprio di questi giorni, che dal 2035 ha vietato la vendita dei veicoli endotermici a motore endotermico, per cui dovranno circolare solo veicoli elettrici. Parleremo anche di questo insieme a lei.
Esatto, quindi ci abitueremo nel tempo, da qua al 2035, a quel rumore, se così si può definire, strano del motore elettrico, abbandonando, ahimè, il vecchio motore endotermico che ha fatto storia. E anche di storia parleremo con Angela, perché saremo anche curiosi di conoscere la sua storia. Ma piccolo stacco musicale, riprendiamo tra poco. E rieccoci qua, tornati in studio, tornati a Green Café, tornati a parlare di auto.
Esatto, scusate, sto sistemando la cuffia che ha qualche problema. Dicevamo, parliamo di auto insieme appunto ad Angela Proserpio, amministratore delegato di Garage River, un'officina storica del territorio di Como. Ha una lunga storia che inizia nel 1958 grazie alla passione del papà di Angela, Giuseppe Proserpio, che tra l'altro ricordiamo è stato anche un campione a livello nazionale di motonautica. Forse questa sua passione per i motori poi l'ha messa anche nel suo lavoro, forse ciò che gli ha permesso poi di portare avanti questa attività per così tanto tempo, e che forse ha permesso anche ad Angela, comunque ha dato l'ispirazione e anche la voglia di continuare, di proseguire con l'attività del padre, giusto Angela? Anzitutto buongiorno.
Buongiorno a tutti, buona giornata. Sì, diciamo che la sua passione forse l'ha ereditata addirittura da mio nonno, perché ai tempi si sa che solo le famiglie benestanti potevano permettersi le prime auto che sono uscite sul mercato, e mio nonno faceva l'autista dei Taroni, solamente che la famiglia Taroni è famosa a Como. Solo che gli autisti dovevano saper far tutto, perché non è che c'erano le officine di riparazione una volta, quindi se la macchina si fermava ovunque erano dovevano metterci mano. Da lì penso che mio padre abbia preso questa passione, e così è nata la River. Nel 58 è diventato proprietario e via. Nel 71, grazie anche alla conoscenza e all'amicizia con Ragionier Tamanti, ha scelto di diventare officina Fiat.
Tu pensa, Tania, non esistevano le officine di riparo, cioè tu no. Ti fermai per strada e dici: aspetta un attimo che apro, amore, apro un attimino il bagagliaio, riparo la macchina e dopo ripartiamo. Cioè, davvero, davvero impressionante. Oggi ci lamentiamo se facciamo la coda perché c'è qualcun altro davanti a noi, ai tempi te dovevi riparare per strada da solo.
Sì, che in realtà sarebbe stato utile, perché nel mio caso di solito rimango sempre in difficoltà lontana dalle officine, però insomma il fatto di essere un tuttofare, oltre a essere un autista, ha poi portato allo sviluppo di questa grande passione. Ma Angela, anche tu sei cresciuta quindi tra i motori e hai sviluppato questa passione.
Pane e motori, si potrebbe,
esatto,
dire.
Pane e motori, sì, fin da bambina andavo giù in officina da mio papà, perché comunque abitiamo lì vicino, quindi io scendevo, attraversavo la strada, andavo da mio papà, quindi diciamo che ho respirato smog fin da bambina, perché ai tempi si parlava proprio di automobili con motori veramente inquinanti.
altro che COVID.
Pane e profumo di benzina.
Pane e profumo di benzina.
Infatti, un po' di tutto.
Chissà quante volte, magari uscendo con qualche amico, dice, si fermava la macchina e dice, vai, lo spintero oggi, non ascolta.
Ci penso io.
Ci penso io. Ecco, poi ovviamente sono passati gli anni e te a un certo punto, Angela, hai detto, ma quasi quasi, continuo anch'io.
Giù. Sì, 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 beh, allora, concezione di mio padre era che le donne dovevano stare in ufficio a fare i conti, cosa che mi ha messo subito a fare, però è naturale, da lì poi la curiosità mi ha portato ad avere il mio know-how su tutto quello che è la meccanica di adesso e le autovetture di adesso. Il nostro brand è un brand che è in continua evoluzione, che ti permette di aggiornarti in continuazione, quindi insomma devi stare al passo con i tempi, ecco, diciamo.
E noi proprio di brand vogliamo parlare, perché tu dal appunto 1971 rappresenti la Fiat, ma ecco, una curiosità mi viene appunto mentre ne parliamo, e prima del 71 c'erano altri, ma vado troppo indietro la memoria.
Troppo indietro, perché non dico di che anno sono, ma diciamo che nel 71 c'ero, ma ero molto piccola.
Okay.
Prima del 71 tutto quello che, beh, mio papà era un amante delle Lancia, però insomma tu devi pensare che i tempi in Italia, sì, c'era qualche iniziavano a esserci le prime BMW, queste cose qua che arrivavano dall'estero, ma più che altro erano i nostri marchi che la facevano da padrone, la 500, la Topolino e via così. È stato questo. E adesso ricordatevi che non siamo più Fiat, ma siamo Stellantis, quindi aggiorniamoci anche sul nome. Non siamo più Fiat, non siamo più FCA, ma siamo Stellantis, perché Fiat è diventato questo mega gruppo e raggruppa anche i marchi francesi.
Ecco, tra l'altro voi avete poi seguito un po' tutta l'evoluzione sia della tecnologia sia anche dei motori, abbiamo citato prima auto elettriche, auto ibride, eccetera, in questo senso voi avete seguito un po' tutta la storia, focalizzata ovviamente prima su Fiat, quindi un marchio totalmente italiano, che poi si è evoluto nel tempo. Come avete vissuto da officina e da rivenditore anche Fiat questa evoluzione, diciamo, della tecnologia e che ha portato appunto allo sviluppo oggi, fino ad oggi, dell'automobile?
Beh, sono parecchi anni che adesso le automobili, diciamo, sono più nei guasti legati a tutto quello che è elettronico che neanche a quello che riguarda proprio il guasto proprio classico, il meccanico, cioè a parte certi materiali di consumo, ma il nostro, che possono essere i freni, le frizioni, quelle cose lì, ma il resto tante volte si guastano proprio perché tutto è comandato dall'elettronica. Anche il buon diesel adesso è tutto comandato da componenti elettroniche che ne abbattono l'inquinamento. Quindi noi seguiamo, grazie, ripeto, a Fiat, che ci continua ad aggiornare con corsi a cui il mio capo officina Paolo partecipa, e quindi da lì dobbiamo stare per forza aggiornati, con anche software che compriamo e tutta un'attrezzatura. Adesso con l'uscita della 500 completamente elettrica e prossimamente ci sarà anche Ducato e i veicoli commerciali che diventeranno elettrici, e il mio tecnico segue i corsi, ci arrivano tutto quello che è l'attrezzatura necessaria e obbligatoria per poter lavorare sui veicoli elettrici.
Certo, perché anche voi poi dovrete adeguare ovviamente tutti i mezzi per sistemare i vari veicoli, le varie tipologie, per cui c'è
un
legame molto stretto.
Certo, sì, devi avere, tra l'altro, chi si occupa del motore elettrico deve avere un patentino che si chiama PESPAV, e perché deve essere naturalmente una persona che deve sapere quello che può fare, dove può metterci le mani prima di rimanere fulminato lì sul posto.
Stavo per fare una battuta, diventeranno elettricisti.
Anche sì, sì.
Però appunto, scherzi a parte, gli aggiornamenti capiamo che sono sempre più importanti in questo settore, perché oramai le macchine sono comandate da queste innovazioni tecnologiche. Tra l'altro, ecco, io mi meravigliavo tutte le volte che andavo in officina e sentivo il meccanico di a quell'altro, scusami, mi porti un attimo il portatile, cioè è davvero bestiale vedere.
Inglese.
Tra un po' arriveranno a mandare una mail alla macchina, cosa c'è? No, va tutto bene, no, guarda, veramente ho lo spinto erogeno che dà problemi oramai da tempo. Quindi è davvero curioso e spiritoso come si sta evolvendo questo mondo. E non voglio parlare di guida autonoma, perché sennò davvero andremo nel fantascienzioso, però davvero davvero curioso. E tra l'altro, ecco, noi vogliamo sfruttare questa esperienza anche per parlare di una nota un po' dolente che c'è stata, che abbiamo vissuto da poco e speriamo appunto di non rivivere, ecco. Tutta questa evoluzione, ma ovviamente ci ricorda un pochino quanto anche abbiamo vissuto, nel senso che il fatto che non abbiano circolato autovetture sicuramente ha dato grosso giovamento all'ambiente. Però ecco, andiamo a vedere magari anche come avete vissuto voi questo periodo di pandemia dal punto di vista del lavoro, perché è importante, ahimè, quello.
Anche se siamo stati uno dei pochissimi settori che ci è stato permesso di continuare a lavorare, ma non è che il lockdown non l'abbiamo subito, anzi. Se voi pensate, tutta la gente che ha lavorato in smart working e che quindi non ha usato la macchina per spostarsi per andare al lavoro, e tutte le persone che non andavano in vacanza o che comunque non facevano i viaggi, anche sai, l'uscita fuori porta durante il weekend, insomma tutto questo ha causato anche a noi un danno non economico, non indifferente, non l'abbiamo sentito anche noi, pur rimanendo tra le categorie, diciamo, tra virgolette, fortunate, ma questo potrebbe essere anche è stato anche un'arma a doppio taglio, perché comunque devi dare il servizio, ma non avevi il lavoro sufficiente per coprire i costi, e quindi vabbè, è stato difficile anche per noi. Siamo contenti che adesso ripartendo, avevamo paura di avere a che fare magari con persone, clienti che erano un po' timorosi ancora nel muoversi, nel spostarsi, invece vediamo adesso che tanti ci chiamano perché vogliono partire, poi quest'anno stanno rimangono a fare le vacanze, le ferie in Italia, e quindi useranno la macchina, quindi tanti ci chiamano, devo partire, controllami la macchina. Fammi un check per vedere se tutto a posto.
Sì, per cui c'è stata comunque una ripresa della circolazione dei veicoli, sì, nonostante sì. Il periodo di pandemia. Ovviamente forse ci sono delle accortezze in più, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti nel corso di varie puntate, forse c'è stata una spinta più nella direzione dell'utilizzo di mezzi sostenibili, però ovviamente non ci può essere un passaggio così repentino in pochissimi mesi da un'auto classica, sì, diciamo, sì, a benzina, a un'auto elettrica. Ovviamente non è che dopo il lockdown tutti hanno anche le capacità economiche, perché comunque la crisi ha preso un po' tutti, non
però su questo ahimè
non ho un'obiezione,
però è uscita proprio una notizia freschissima dello stop all'endotermico, ne parliamo dopo, ecco, dopo commentiamo questa notizia dopo un po' di musica. Ed eccoci tornati a Green Café. Allora Tania, abbiamo capito che oramai per fare i meccanici bisogna studiare da elettricista e poi abbiamo capito anche che un tempo eri un buon partito non tanto se avevi soldi, ma se sapevi riparare la macchina. Quindi ecco, scherzi a parte, stiamo parlando di storia della mobilità, dalla mobilità di un tempo alla mobilità sostenibile, con appunto Angela Proserpio, amministratore delegato del Garage River SRL. Tra l'altro, ecco, eventualmente se volete andare a vedere un po' di storia, se andate sul sito che garageriver.it qualcosina c'è, quindi andate tranquillamente a curiosare anche voi. Ecco, allora Angela, abbiamo capito che al giorno d'oggi non si può mettere le mani sulla macchina,
letteralmente,
a dire il vero non si poteva neanche prima, perché scherzavamo in pausa, io dicevo beh, ogni tanto anch'io ho provato a cambiare la batteria, vedevo qualche scintilla, vabbè, ma alla fine poi la macchina è partita. Ma non è poi così semplice, neanche con le auto di un tempo, giusto?
No, tutto legato, come vi ho detto prima, le macchine adesso sono tutte legate all'elettronica e si possono causare dei bei danni anche con un semplice errore nel cambiare la batteria. Purtroppo è così, danni veramente, insomma, da livello economico molto, molto esosi.
Tra l'altro ci dicevi nel fuori onda un po' che adesso anche l'organizzazione per operare su un'auto elettrica è molto delicata davvero, sì. Ci descrivevi un po' tutto l'iter.
La macchina va messa in sicurezza, devi sapere come va messa in sicurezza, ci sono attrezzature specifiche solo per le macchine elettriche, perché comunque stiamo parlando di parecchi migliaia di volts, quindi insomma è pericoloso per chi ci opera se va là così. Abbiamo proprio dei paletti con delle catene da delimitare la zona dove la macchina elettrica viene riparata, per impedire a chiunque di avvicinarsi.
Quindi se vedete dei paletti dal meccanico non andate oltre, perché altrimenti rischiate davvero.
Quindi mi raccomando. Mentre invece appunto noi proprio in ottica di endotermico e di elettrico diamo una notizia fresca fresca. È giusto di ieri la notizia che la Commissione Europea ha dato lo stop entro il 2035 al mondo della benzina, del diesel e anche dell'ibrido addirittura. Quindi Angela, tu come la vedi questa notizia?
Allora, da una parte sono contenta, perché comunque abbiamo visto adesso con gli ultimi disastri che sono successi in Germania che dobbiamo comunque da qualche parte incominciare, e perché insomma la terra ci sta ridando indietro i danni che le abbiamo causato con un prezzo molto alto da pagare. Quindi da una parte è una buona notizia, dall'altra invece, parlando proprio insomma sul lato pratico, insomma non sarà una svolta così semplice da fare. Ci sono tanti limiti ancora adesso, troppi limiti secondo me. Lasciamo perdere il discorso proprio del costo dell'auto elettrica, ma anche il poter ricaricare l'auto elettrica. Adesso noi diciamo vabbè, ci sono le colonnine per strada, sì, ma se tutti quanti dovremmo avere una macchina elettrica, non è che tutti possono attaccare la macchina al condominio in maniera così semplice, vanno adeguati gli impianti, insomma non sarà, non so, ma poi penso anche alla mobilità pesante, cioè ai tir, ai furgoni, oltre
sì, tutti i veicoli commerciali.
Sì,
diciamo che oltre appunto alla produzione magari incrementata di veicoli elettrici, ci vuole anche un adeguamento ovviamente di tutta l'infrastruttura e di tutto ciò che è legato.
Sicuramente staranno studiando anche delle batterie diverse da queste qui, che sono già delle batterie che non sono più come quelle al piombo di una volta, lo sappiamo. Perché comunque anche adesso una macchina elettrica, ad esempio qua sul nostro territorio, d'estate con l'aria condizionata il consumo aumenta, d'inverno con le temperature rigide il consumo aumenta. Sicuramente da qua al 2035 loro metteranno sul del mercato, mi auguro, delle auto dove sarà più tutto molto più semplice.
Ecco, noi speriamo che il passaggio non sia appunto così complicato, anche se ahimè i punti da sistemare sono davvero tanti. Addirittura si inizia già a leggere sulle varie testate giornalistiche in internet che la Commissione Europea obbligherà poi molto probabilmente gli stati ad adeguarsi anche dal punto di vista delle reti, delle colonnine elettriche. Sicuramente non sarà un passaggio semplice per tanti aspetti. Noi speriamo però, vabbè, che ovviamente dal punto di vista dell'ambiente che vada a buon fine, magari anche impiegandoci un pochino di più, ma che in ogni caso vada a buon fine, perché tutti quanti abbiamo respirato l'aria senza motori in giro e effettivamente appunto il cambiamento ci vuole. Ecco, poi ovviamente per tutte le cose un po' di traumi si dovranno subire, però vabbè, dai. Siamo positivi.
Speriamo in questa transizione nel modo anche più semplice possibile per gli utenti, anche per chi lavora nel settore, come nel vostro caso ovviamente, perché i costi ovviamente poi sono anche elevati magari proprio anche per voi. Per quanto riguarda invece la richiesta, curiosità, in questo periodo post pandemia o comunque in questi ultimi anche anni in cui c'è stato un incremento dei veicoli elettrici anche a livello di circolazione sul territorio, voi avete avuto avete notato una richiesta magari maggiore per interventi su veicoli elettrici o ibridi, o siete rimasti più o meno alla situazione precedente?
Beh, noi per quello che ci riguarda proprio noi come officina Garage River, diciamo che il mercato dell'ibrido è nuovo, è molto recente, e quindi diciamo che dal punto di vista delle riparazioni non è che ci sia tanti, poi sono anche mezzi super affidabili, quindi non abbiamo non facciamo dei grossi interventi su macchine elettriche per adesso o anche ibride. Come dal punto di vista della richiesta di comprare un veicolo, adesso stiamo ancora sul mid hybrid, perché è quello che costa di meno, quindi noi abbiamo la Panda, la 500, quella piccolina, la Y, perché i costi sono più ridotti di un totale elettrico come la 500, quell'altra.
Hai citato un termine che non so se tutti conoscono, perché si sente parlare di elettrico, di hybrid, ma mid hybrid, cioè cosa vuol dire, Angela, per i nostri ascoltatori?
Allora, diciamo che per parlare terra terra, come faccio io quando parlo con i miei clienti, tutti quanti abbiamo sulle macchine recenti questo famosissimo start and stop. Insomma, praticamente mid hybrid aiuta una batteria supplementare, fa un po' da alternatore, questa batteria supplementare che serve sia per far ripartire le auto quando si spengono, si accendono agli semafori per lo start and stop, sia nell'accensione proprio della macchina da ferma, e abbatte molto l'inquinamento della macchina nell'utilizzare questo continuo start e stop e questa partenza da non so, quando la spegniamo poi la riaccendiamo. Ecco, questo è il mid hybrid, quindi la macchina fondamentalmente è una macchina che ancora va a benzina, ecco.
Quindi mi raccomando, se vi fermate allo stop e vi si spegne la macchina, non vi preoccupate, che è oggetto della nuova tecnologia, non siete voi che siete incapaci nella guida, ecco.
Esatto. Anche perché tra l'altro si diceva che nel momento in cui tu spegni la macchina, anche magari al semaforo, e poi la riaccendi, il momento in cui la riaccendi è quello in cui c'è la scarica più forte, quindi un inquinamento maggiore.
Esatto.
Per cui insomma questi immagino siano tutti un po' stratagemmi per cercare di evitare questo inquinamento.
Sì, ma
maggiore.
Poi si era creato questo start and stop proprio anche perché tutti arrivavano, non so, classico passaggio livello chiuso, tutti belli accesi, motori accesi che aspettavano il passaggio livello che si aprisse, invece adesso almeno la macchina si spegne da sola e nel momento stesso che si schiaccia la frizione si riaccende da sola.
Ecco, tutti a guardare il panorama ma col motore acceso, invece adesso è bellissimo col silenzio guardare il panorama intorno. Tra l'altro, a proposito di panorama, di verde, di green, anche voi siete green, Angela, vero?
Sì,
perché
sì.
Avete aderito a un progetto, ce ne vuoi parlare?
Sì, abbiamo aderito a questo progetto di riforestazione, quindi piantumazione per aiutare, come ho detto prima, la terra, insomma, a tornare a respirare, perché non solo l'inquinamento ma anche la deforestazione insomma non permette più alla terra di avere i suoi bei polmoni per poterci dare l'aria pulita, ecco.
E tra l'altro anche voi, lo abbiamo citato all'inizio della puntata con Massimo che ha partecipato fisicamente guidando un'automobile, ma anche voi avete sostenuto
certo.
La Cicom Eco Green. Quello cosa ne pensate di queste manifestazioni sul territorio?
Allora, noi abbiamo il mio tecnico capo officina che è un appassionato di rally e faceva a suoi tempi rally, quindi adesso diciamo che continuiamo in questa passione ma nella maniera più sostenibile, non più inquinando, diciamo.
Quindi siete d'accordo anche voi che dal punto di vista della sensibilizzazione queste manifestazioni possono contribuire davvero, ecco, a cambiare
un po'
l'aspetto culturale.
Certo.
Beh, Tania, quindi io direi che siamo contentissimi per due ragioni. Uno, perché ovviamente Angela non è qua a caso, noi ci fa piacere conoscere persone che contribuiscono alla nostra salute, perché ovviamente salvaguardare l'ambiente vuol dire anche salvaguardare la salute delle persone, quindi siamo contenti per quello. Siamo contenti di aver conosciuto una storia che è partita tanti anni fa nel 58 appunto con papà Giuseppe, e siamo contenti di sapere anche che va avanti, perché è bello appunto quando ci sono le storie di aziende familiari che proseguono nel tempo.
Esatto, siamo contenti anche perché abbiamo avuto un punto di vista diverso su questa tematica di cui abbiamo parlato tante volte, però insomma anche il punto di vista di chi tutti i giorni si sporca le mani letteralmente in un'officina per operare su questi veicoli vecchi e nuovi, insomma ci fa piacere avere il punto di vista davvero di tutti gli attori che vengono coinvolti all'interno di questo settore nel mondo dell'auto e di tutta l'evoluzione tecnologica che c'è dietro, per cui grazie Angela anzitutto per essere essere stata qui con noi e averci parlato della tua esperienza.
Diamo dei riferimenti, ovviamente, laddove chi all'ascolto si trovasse in Pagno ti voglia venire a trovare. Angela, dove ti trovano?
In via Toriani 28R a Como.
Ok, e per curiosare invece tutto il resto sul sito internet garageriver.it. Benissimo, allora Angela, grazie di essere stata qui con noi.
Grazie a voi.
E noi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento a martedì prossimo. Grazie Massimo.
Grazie a te Tania e buona giornata a tutti quanti.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.